te un punto di riferimento per la storia di una, se non la più antica quasi, università del mondo, appunto l'Università di Padova. È importante anche sapere che Vincenzo Milanesi ha accolto all'interno del percorso didattico dell'Ateneo il professor Emanuele Severino in quanto docente del Master in Death Studies and the End of Life che dirigo, il quale tutti gli anni organizza dei congressi internazionali che ruotano intorno ad alcuni temi cruciali, importanti, del pensiero di Emanuele Severino. Ricordo per esempio lo scambio con Angelo Scola per un congresso Morire tra ragione e fede, che poi è stato ripreso dalla Morcelliana, che ne ha fatto un volume, e quella fu l'inaugurazione di un percorso che poi ha mantenuto fede a se stesso e tutti gli anni si rinnova. Quindi vi invito già a partecipare al prossimo congresso di novembre, che sarà sulle agonie dell'identità, Identity Agonies, ovvero la morte come paura, terrore di perdere ciò che si è, ovviamente il massimo degli errori. Sarà appunto a novembre all'Università di Padova, quindi non posso che ringraziare Vincenzo Milanesi, che oltre che rettore emerito è anche presidente dell'ANSES.
Buongiorno a tutti, non posso negare un po' di emozione, che sono nato a Brescia, ho studiato a Arnaldo, poi mi sono iscritto all'Università di Padova e là mi sono perso. Ho passato ormai due terzi della mia vita in Università di Padova, in Veneto, ma sobresalvo a me, sono assicché. La pronuncia me la perdonerete, ma dopo un po' si perde la freschezza della lingua, come si suol dire. Battute a parte, è un onore grandissimo essere qui. Io ho insegno storia della filosofia all'Università di Padova. Non sono un filosofo, sono uno studioso del pensiero dei filosofi, perché di filosofi ce ne sono pochi. Ed Emanuele Severino è uno di questi pochi veri filosofi che nel panorama della filosofia del Novecento rappresenta davvero una punta molto, molto alta, ed è, credo di poter definire, una figura controcorrente. Quando Emanuele Severino si laurea giovanissimo in filosofia a Pavia, il panorama della filosofia, non solo in Italia ma nel mondo, non offre grande spazio ad un pensiero forte, perché credo che se c'è una categoria con cui si può definire il pensiero di Severino è proprio questa. Inizia con la seconda metà, ne parlerà il professor Goggi poi del pensiero di Severino, con l'autorevolezza che gli viene ad avere scritto una bellissima monografia sul maestro. Un pensiero forte perché è un pensiero che parla della verità. Finita la guerra mondiale, la filosofia si avvia a diventare o a provare a diventare qualcosa di diverso da quello che è stata. Si fa analisi linguistica, si fa ricerca di dimensioni altre fenomenologicamente indagabili, ma non riesce a porsi il problema della verità. Lo stesso Heidegger, come Severino dedica i suoi primi scritti, ha già fatto la sua svolta, la sua chiere, e rispetto all'ontologia fondamentale ereditata, la sua matrice fenomenologica husserliana, se ne è già distanziato. È morto anche l'unico filosofo che di un sistema, e che sistema si era fatto capace, Giovanni Gentile. E non a caso Emanuele Severino riconosce in Giovanni Gentile la figura con cui più profondamente bisogna fare i conti oggi, se si vuole parlare della lenta, anche se rispetto all'impostazione di Severino Gentile è l'alternativa erronea, ma l'alternativa. La prima grande opera di Severino è del 58, la struttura originaria, e esce in una città che viene pubblicata dalla scuola editrice, a Brescia, che non è sede di una tradizione universitaria in quegli anni importanti. È una tranquilla città di provincia che sta risorgendo dopo le catastrofi della guerra. Ma a partire da quel libro, da quella pietra miliare di tutto il pensiero di Severino, che è un pensiero in evoluzione, che è cresciuto su se stesso, si apre una scena di pensiero che interroga la contemporaneità, problematicamente, mettendo in dubbio come deve fare una vera filosofia ciò che pare ovvio, che viviamo in un mondo in cui quella forma di sapere che dalla scienza ci ha dato la capacità tecnologica di trasformare il mondo sia la forma di sapere che ci dà la salvezza. E Severino ha il coraggio di mettere in dubbio proprio questo convincimento fondamentale e di problematizzarlo, di farne vedere i limiti e di preconizzarne il tramonto, con un pensiero che è un pensiero che è sistema nel senso che procede attraverso uno sviluppo logico di concetti che si concatenano tra di loro, non va per intuizioni semplicemente, che pure ci vogliono per intravedere il campo dentro cui sviluppare logicamente i concetti. Ed è un pensiero difficile. Monsignor Loggiani, quando fu pubblicata la struttura originaria, si dice che si è rivolto al giovane professor Severino, che vedo sorridere, ma professore, chi crede che leggerà e capirà queste cose così difficili? In realtà è passando attraverso la lettura e la comprensione di queste cose così difficili che si riesce a raggiungere un livello di comprensione del presente, che è ciò che la filosofia ci deve garantire. Non oso definire che cos'è la filosofia, ma se posso avventurarmi su questo scivolosissimo terreno mi verrebbe da dire che è la capacità di pensare insieme la verità e il proprio tempo. E questo fa davvero onore a Severino, perché è esattamente quello che il suo sforzo teoretico ormai 60 anni, abbondanti forse, che sono ricchi di capacità di problematizzazione del tempo in cui viviamo, ma sempre alla luce di un pensiero che è il pensiero di verità. E qui non so che titolo ho per fare il presidente di questa associazione, solo forse l'affetto e l'ammirazione per il maestro bresciano, per il fatto che sono nato a Brescia. Altrimenti non ne ho, ma sono veramente felice di potermi mettere così con disponibilità piena a servizio di questa iniziativa, perché credo che l'associazione abbia un compito importante, non quello di divulgare il pensiero di Severino, perché un pensiero come quello di Severino non è divulgabile. Ma lo dico nel senso buono del termine. E allora mi veniva ieri sera, mentre raccoglievo due idee, di usare una metafora che vi stupirà e me ne scuso, perché è tutto fuorché filosofica, è tutto fuorché degna di un alto consesso culturale. Bisogna riuscire a fare percolare il pensiero di Severino nella società. Il termine percolare si usa in contesti che non sono affatto filosofici. Però è solo con quel verbo che mi è venuto di cercare di esprimere quello che dobbiamo cercare di fare, far capire sul piano esistenziale che cosa comporta condividere, accettare il pensiero che Severino ci ha venuto proponendo. Altrimenti resta roba per i libri, resta roba per Monsignor Olgiati, il Signore la mia gloria, o per altri. Ma dobbiamo invece accettare la sfida di far vivere questo pensiero nella nostra esistenzialità quotidiana. Severino è molto legato a Brescia e credo non potrà smentire un piccolo episodio di cui sono venuto a conoscenza. Quando mi fu chiesto con cortese fermezza di lasciare l'Università Cattolica dopo le note vicende, stava lasciando la cattedra di filosofia teoretica a Roma Ugo Spirito, che era il più importante erede della tradizione gentiliana in Italia. E mi è stato raccontato che Ugo Spirito avrebbe visto bene Severino come suo successore sulla cattedra romana, riconoscendo esplicitamente in lui come l'unico erede di una gloriosa tradizione di pensiero che, come dicevo prima, in Italia era rappresentata molto più che da Croce, da Giovanni Gentile. Mi risulta che Severino ringraziò, mandò a Venezia, perché insegnare a Roma, andare cioè sulla più prestigiosa cattedra di filosofia teoretica che c'era in Italia, voleva dire lasciare questa sua città. Se fosse vero, ma questo poi ce lo dirà lui, ma penso che sia vero, anche se forse in maniera meno lineare ed esplicita di come si è svolta questa vicenda, sarebbe, e sono sicuro che lo è, una testimonianza alta di legame con questa città. Città che, diceva giustamente il sindaco, quando ci siamo trovati a casa in Severino per preparare questa giornata, mi veniva di notare come definire provinciale una città è qualcosa di sbagliato se si allude semplicemente alla sua dimensione. Il provincialismo, l'essere provinciale, può essere attributo della metropoli quanto della città di dimensioni più piccole. Scomodando Croce una categoria dello spirito, dello spiritello se vogliamo, ma credo che sia così. Cioè, una città come Brescia, che ha una sua tradizione culturale di primo ordine, anche se non ha una tradizione accademica come nel caso di Padova o di Bologna, che sa, uso anche qui un termine brutto ma in senso molto buono, sfruttare la presenza di una risorsa come quella che è rappresentata dall'avere qui una figura tanto importante della cultura e della filosofia contemporanea, per questo stesso fatto dimostra di saper essere non provinciale. Non per farne una gloria locale, perché è una gloria ben al di là dell'opus in cui è nato e in cui vive, ma perché sa riconoscere quello che la sua presenza, il suo essere presente, come diceva giustamente anche il sindaco, con disponibilità, con generosità nel tessuto culturale cittadino, può dare a una città come Brescia. Quasi che non sia il cammello risorsa per il beduino, ma il beduino risorsa per il cammello. Tanti auguri, grazie a tutti. È un punto di arrivo ma anche di partenza questo, per cui a Maiora, grazie.